Perché abbiamo letto in settimana della notizia di cronaca della morte di un operaio di 33 anni, si chiamava Salvatore Cucè, originario di Rocca Bernarda nel Crotonese, che appunto ha perso la vita nel cantiere di Voltaggio in provincia di Alessandria, alle prese con lo scavo, le attività di scavo per il celebre terzo valico ferroviario. E per commentare assieme la notizia e fare anche un po' il punto su quelle che sono le evoluzioni di questa grande opera, siamo al telefono con Maurizio, che è un attivista appunto della fazione Notav Terzo Valico. Gli diamo il benvenuto e chiediamo se ci sta sentendo. Pronto? Ci senti,
Sì,
Maurizio?
ciao, ciao, sì.
Ok, perfetto, benvenuto. Allora, come abbiamo detto, appunto, ovviamente la notizia è particolarmente drammatica perché questa morte è avvenuta, per farla molto breve a chi ci ascolta, per una mancanza di mezzi, diciamo, diagnostici di possibili problemi. Perché che succede? Che questi due operai stavano operando in una galleria, quindi nel senso proprio scavando con i picconi e battendo sulla roccia, praticamente si è innestata una fiammata, una grossa esplosione, perché c'era evidentemente del gas all'interno del tunnel dove lavoravano, che non era stato rilevato dagli strumenti atti a misurare la presenza di questi pericolosi gas che potevano appunto comportare conseguenze come quella che purtroppo c'è stata. Tra l'altro, oltre a Salvatore Cucè che ha perso la vita, c'era anche un altro lavoratore con lui di 54 anni, di origine siciliana, che fortunatamente è rimasto solo ustionato, ma ancora in vita. Niente, volevamo chiederti innanzitutto se c'è qualche aggiornamento rispetto appunto a quello che è al discorso che portano avanti le persone, diciamo, palesemente colpevoli di questo decesso, e anche un po' un quadro generale su co come sta stanno procedendo appunto i lavori per questa grande opera che, come sempre, finiscono per diventare delle grandi epopee, no? Si parte con dei tempi stimati e delle spese stimate che poi invece vanno a salire vertiginosamente.
Allora, intanto bisogna distinguere le varie fasi di cioè, quello che hai detto tu. Partiamo prima dal lutto recente, il ragazzo che è morto. Non abbiamo certezze sulle cose che anche tu hai detto, nel senso che dobbiamo fidarci delle comunicazioni ufficiali, che però sono contraddittorie, come sempre succede, o spesso succede. Per esempio, la prima notizia sull'incidente era stata data con la notizia di uno scoppio di una bombola GPL all'interno della galleria. Insomma. Poi ci sono state varie modificazioni nella comunicazione e adesso quello che hai fatto tu è il resoconto di quanto si sa adesso, ma dai mezzi ufficiali sostanzialmente. Il fatto che il cantiere abbia una, diciamo, non controllabilità se non per le vie, per i canali ufficiali istituzionali è un dato di fatto, perché no, come saprete o come sapranno parte dei vostri ascoltatori, il cantiere del TAV Terzo Valico, noi diciamo TAV Merci Terzo Valico perché in realtà progetto è stato cambiato tante volte a seconda delle bisogne, ma in ogni caso era nato come treno alta velocità merci, progetto da circa 7 miliardi, appaltato senza gara ovviamente. Questo progetto evidenziava già delle criticità già dal 2005, quando è stato presentato, e all'epoca i partiti della sinistra si erano opposti blandamente, ma comunque avevano fatto un po' di opposizione, avevano provvisoriamente interrotto gli appalti eccetera, poi la cosa è ripartita un pochino all'unanimità sostanzialmente. E il vero problema dal punto di vista della sicurezza del lavoro in quel cantiere, come in tanti altri cantieri, ma in quel cantiere in particolare, secondo noi, nasce dalla decisione della Regione Piemonte di chiedere per il progetto TAV Terzo Valico la stessa militarizzazione dei cantieri che c'è in Valsusa. È evidente che nel momento in cui un cantiere è militarizzato non è accessibile se non per canali molto più ristretti e molto più riservati, per cui le informazioni le prendiamo come vengono. Insomma, l'unica informazione certa è la morte di questo ragazzo, e il ferimento del collega, e purtroppo questa è una notizia certa che qui in zona tutti sanno già, e non è stata una morte immediata dopo l'incidente, perché contrariamente a quanto comunicato inizialmente non è stato un incidente all'imbocco della galleria di scavo per una bombola scoppiata, ma è stato un incidente durante il lavoro, pare, perché ripeto, bisogna sempre dire pare perché non abbiamo dati certi, a 12 chilometri dall'uscita della galleria di scavo.
Sì, e si dice, tra l'altro, tra le varie cose che si dicono, perché appunto si raccolgono le testimonianze delle persone che erano lì a lavorare nel cantiere, i lavoratori sarebbero usciti con le loro gambe fantastico, anche questa era
notizie
una
notizie che abbiamo noi un po' più dall'interno, ma sono notizie ufficiose, non confermate, per cui non mi prendo questo tipo di responsabilità.
No, certo, voci,
dati certi, ma pare che abbiano percorso su un'auto o su un mezzo, non so se fosse un furgone, un camion, non so bene come funziona lì dentro perché non abbiamo notizie di questa, di certo, questa situazione, ma pare che sia stato trasportato per un bel po' di chilometri fino all'imbocco della galleria, per cui già si è perso tempo lì, perché il soccorrimento chiaramente lo puoi fare nel momento in cui accedi al ferito. In più c'è stato una difficoltà dell'ambulanza che era stata fatta intervenire ad accedere al cantiere, non perché fosse chiuso il cantiere, attenzione, ma perché ovviamente lì non ci sono indicazioni certe, si è in zona montagnosa eccetera, l'autista forse dell'ambulanza può darsi che non abbia neanche trovato immediatamente la strada per arrivare. Fatto sta, insomma, si è perso del tempo.
Sì, incredibile, perché ci sono tutto un tantam di notizie diverse, perché un'altra versione di un, se non sbaglio, un delegato della Fillea CGL invece diceva che era arrivata una prima ambulanza inizialmente, che però non era attrezzata per quel tipo di esigenze di intervento, e quindi poi ne è dovuta arrivare un'altra.
Per delle grandi ustioni di ambulanze attrezzate nella nostra zona non ce ne sono. Credo che ce l'abbiano al centro ustionati di San Pierdarena, che è il comune di Genova, perché lì c'è un centro ustionati, per cui credo che loro l'ambulanza attrezzata ce l'abbiano, però sinceramente non ti so dire questo particolare.
Sì, il problema è che comunque effettivamente quello che avevano fatto notare dalle dichiarazioni i sindacati interessati, comunque sarebbe stato d'obbligo in un cantiere con alta pericolosità di lavorazione del genere per chi ci lavora, ci sarebbe dovuto comunque essere un'ambulanza in loco, perché si tratta,
però,
ovviamente di
non vorrei entrare in polemiche, perché io con la CGIL ci ho litigato un sacco di volte proprio sul problema del
Infatti prendo tutto con le pinze di quello che abbiamo trovato in rete, infatti per questo ti abbiamo chiamato.
Ma ti dico, è sicuramente vera questa cosa, non ho motivi per non crederci, però mi pongo un dubbio, ma il sindacato in quel cantiere fino a questo incidente ci andava?
Grande domanda.
Se ci andava, avrebbe dovuto notare in anticipo che mancavano metodi di sicurezza, che c'erano delle difficoltà, che c'erano dei rischi, insomma, a chi tocca fare questo tipo di controlli e quando li fa e quando poi certifica che va tutto bene, perché poi dopo si scopre che non è così? Ecco, questi sono dubbi che credo valgano per qualsiasi incidente sul lavoro. Perché guarda caso poi le cose si scoprono dopo, quando è tardi.
Già.
E non va bene. Non va bene anche perché quando c'è stato da discutere a monte, perché a mio parere i controlli vanno fatti prima di assegnare gli appalti e le imposizioni sulla sicurezza, a parte quelle di legge che dovrebbero essere sacrosante, ma dovrebbero comunque essere garantite prima di mandare degli operai in un cantiere. Non è brutto da usare come termine, anzi non lo uso, stavo per dire una cosa che riguardava i morti, ma non va bene perché stiamo parlando di una cosa vera e seria. Non si può a posteriori, ecco, diciamo così, scoprire che l'acqua era calda. Bisognerebbe mettere un termometro prima e assicurarsi che non si superi una certa temperatura. Capisci? Il ragionamento che faccio io è un ragionamento di buon senso. Una volta si diceva il ragionamento del buon padre di famiglia. Se tu sei deputato in quanto sindacato a garantire i diritti dei lavoratori e la sicurezza dei lavoratori, tu non puoi spingere, come è stato fatto negli anni passati, questo progetto a prescindere. Lo puoi spingere raccontando cioè, è triste che già si parli sempre di posti di lavoro in contrapposizione alla sicurezza, no? Perché
certo.
Mi chiedo che senso abbiano dei posti di lavoro che sono quasi delle condanne a morte. Ha senso? È meglio morire di fame o morire in un incidente? Non lo so, però la fatalità io credo che in un cantiere, in una fabbrica, in un luogo di lavoro non dovrebbe esistere, o quantomeno bisognerebbe fare di tutto perché non esistesse. Per cui questo è il punto. Adesso ho letto anche proprio in base a questo brutto fatto una proposta fatta dai sindacati di una legge che preveda l'omicidio sul lavoro. Ma che senso ha? Garantisciti prima la sicurezza, basta farlo applicando le normative che già ci sono. Basta attivare i controlli preventivi e in corso d'opera. Basta fare delle visite nei cantieri che non siano anticipate da una telefonata, magari qualche settimana prima, tanto per capirci.
Già.
Perché poi si scopre che se si va a vedere la maggior parte dei morti sul lavoro sono morti in luoghi che erano stati certificati per sicuri. Poi che ci fossero sacche di gas in una galleria, ma quello è, i geologi, quelli indipendenti, lo dicevano fin dall'inizio. Così come hanno detto che in quelle rocce che stanno scavando adesso questi operai, che tra l'altro tanto sono molto meno di quelli che erano stati proposti e promessi anche dai sindacati,
tra l'altro
parlavo di 6.000 posti di lavoro.
Tra l'altro, giusto per aggiornare anche chi sta ascoltando, stiamo parlando di operai che sono stati anche in cassa integrazione in questi ultimi periodi per proprio degli ostacoli
progettuali. No, ma la cassa integrazione è tuttora in corso,
ecco.
Perché c'è stato un incidente anche lì non ben precisato, ma la talpa ha franata, non so cosa sia successo di preciso.
Si dice che non riesce a funzionare bene, hanno trovato del terreno troppo friabile.
Ma il terreno friabile i geologi seri lo avevano già dichiarato in anticipo che c'era.
Si scopre tutto all'ultimo, non si capisce come mai.
No, non si scopre all'ultimo, si ufficializza sulla stampa dopo, ma in realtà noi c'è tutta la documentazione, abbiamo fatto fior di conferenze in zona, abbiamo fatto venire esperti, abbiamo presentato anche in due consigli comunali aperti le problematiche che stiamo evidenziando adesso, ma adesso è tardi, no? Perché i buoi sono scappati, la stalla non si chiude più. Sta di fatto che lì, per esempio, le rocce proprio del luogo dove è avvenuto l'incidente hanno un tasso di presenza di amianto che rasenta il 20%, cioè ogni chilo di quelle rocce che vengono triturate e poi sminuzzate e portate via coi camion potrebbe o contiene, adesso qui andare a vedere roccia per roccia diventa difficile, ma una percentuale assurda di amianto che noi sappiamo da anni ne fa e che sta avvenendo e in questo momento viene portato in giro per la provincia di Alessandria, scaricato in cave, in discariche, eccetera eccetera. Anche quello, perché poi noi ora stiamo parlando di una morte sul lavoro e quella non si può negare, c'è stata e si sa da che perché, ma quello che accadrà, come diceva quel altissimo dirigente del consorzio che sta scavando il TAF Terzo Valico, ridendo, dice tanto i morti per amianto ci saranno tra 20 anni, e questa è una telefonata intercettata agli atti di un processo, per cui questo lo posso dire con certezza senza dubbio di essere smentito. Ridendo, tu ridi, sai, hai mai visto morire una persona di mesotelioma? Io li ho visti morire, anche amici carissimi, è una cosa straziante, è una cosa lunga, una cosa che fa danni sociali a livello molto più esteso che quello della singola famiglia, e comunque la famiglia è distrutta per sempre. Cioè, come si fa a ridere di queste cose? Il fatto della cassa integrazione è un dato di fatto. In questo momento, nel momento dell'incidente, teoricamente quel cantiere era in cassa integrazione, perché non potevano operare fino a quando non avrebbero risolto il problema di come tirar fuori questa punta di scavo per poi agire, per progredire nel tunnel. E meno male che c'era la cassa integrazione, perché magari in quello scoppio ci sarebbero state più persone coinvolte.
Certo.
Però la cassa integrazione, concedetemi anche una nota economica, la cassa integrazione non la pagano mica coi 7 miliardi dell'appalto.
No, la paghiamo tutti noi.
Extra dai cittadini. Ma come? Non gli bastavano 7 miliardi? E se questo cantiere va per le lunghe, come sta già andando, perché i tempi di consegna del lavoro sono già saltati una o due volte, no? Il prolungamento dei lavori cosa comporterà? Che qualcuno un giorno si sveglia e dice non ci bastano più soldi e ne vogliamo di più?
Già, per lavorare poi in queste condizioni.
Con la normativa europea, che non sono mai state applicate in questi casi, valgono o non valgono? Ecco, sono tutte domande che, a valle delle problematiche emerse, ma molto più a valle rispetto a quello che si era denunciato già dall'inizio, la tristezza più grossa, sapete qual è? Oltre a chi perde la vita o chi rimane invalido per queste cose, dover dire, ed è la cosa più brutta che si possa dire, l'avevamo detto, lo sapevate. Ecco, queste sono cose che fanno male, e molti dei nostri amici e compagni che hanno combattuto questa battaglia a mani nude, a volto scoperto, questo lo sottolineo, si sono progressivamente lasciati un po' perdere nel portare avanti quantomeno un'opera di informazione su questo problema, perché io li capisco, si perde la spinta dell'indignazione, oppure ci si rassegna.
Sì, questo discorso poi sulla lotta del Terzo Valico ovviamente poi apre anche tutto un altro capitolo. Io purtroppo ti...
Rispetto alla Valsusa, noi qui eravamo in meno numericamente, non avevamo la coesione territoriale che c'è in valle, per cui chiaramente eravamo in pochi, e poi se di pochi si resta in molto pochi, poi l'unica cosa che si può fare è quello che sto cercando di fare anch'io con altri, è un'opera di testimonianza e di diciamo di attenzione a quello che succede, in modo quantomeno da renderne informata la popolazione.
Esatto, restare informati.
Che vuole essere informata, perché ci sono anche quelli che ti ridono in faccia e ti dicono non ci interessa, certo. Speriamo che vi vada tutto bene.
Ma non sono i nostri ascoltatori e ascoltatrici, infatti ti ringraziamo tantissimo per questo interessante spunto di riflessione e aggiornamento su appunto un tema che per vari motivi purtroppo non è molto discusso e di cui non se ne parla molto, e niente, ti ringraziamo e magari ci possiamo risentire anche in futuro se ci fossero aggiornamenti, per non appunto lasciare questa cosa in dimenticatoio.
I nostri canali di informazione sono gli stessi che potete avere voi da Torino o altri da Roma, eccetera, perché sono quelli, bisogna, è un'opera di lettura dietro le righe che noi facciamo, diciamo così.
Perfetto, grazie ancora, buona serata.
Grazie, ciao, buon
lavoro. Ciao.